Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Le pillole di videogiochi con lo scappellamento a destra.
Good morning, Antaniteca. E così il nuovo film sui Ghostbusters è finalmente uscito al cinema, entusiasmando i fan e ricordandoci quanto amiamo i primi film Amblin, dai. Direi proprio di sì. A ben vedere, la trama del film non è certo una novità. Abbiamo un'ennesima ripartenza basata su un nipote ossessionato dalle realizzazioni del nonno. Ben Solo, ricordate, ci aveva già fatto vedere qualcosina nella nuova trilogia di Star Wars targata Disney, no? Ma se cercate qualcuno a cui sia piaciuto questo Ghostbusters Legacy, beh, eccolo, sono colpevole, sono proprio io. E ve lo dice uno a cui è piaciuto il primo film dell'84, ma che ha trovato il sequel dell'89 semplicemente gradevole e a tratti dimenticabile. I cartoni animati non li tengo da conto, non hanno mai avuto alcuna rilevanza per me, e del reboot del 2016 posso dire con assoluta certezza che sia un disastro. Cioè, anche solo per aver cercato di trasformare il franchise in una commedia con venature horror piuttosto che viceversa. Tuttavia, l'unica costante che ho notato nel corso degli anni è che il film originale dell'84 è ampiamente riconosciuto da tutti come quello speciale. L'opinione è ampiamente condivisa, ma le motivazioni, oh ragazzi, nessuno riesce mai a riassumerle o definirle. È considerato una specie di fulmine in bottiglia, che forse è proprio quello che sarebbe dovuto rimanere, cioè una reliquia unica degli sfavillanti anni 80. Ne ho voluto parlare con il mio compagno di cinema e nerdaggini, il buon Giacomo Lucarini, redattore di Lega Nerd. Prima di ascoltare però i nostri punti di vista su quella che è stata l'esperienza dell'anno, possiamo pure dire dell'anno per noi vecchi quasi cinquantenni, vi ricordo che Antaniteca Podcast, che è un'incarnazione di Atariteca Podcast, può essere sostenuta tramite l'offerta di un caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. E a questo proposito devo ringraziare Giuseppe Insolera, che mi ha offerto 3 caffè, e Massimo Belardi con 10 caffè. Grazie ragazzi, apprezzo moltissimo, continuo così. Atariteca Podcast ha poi il suo gruppo Telegram. E poi, ragazzi, c'è la Lega dei Videogiochi. Vogliamo approfondire una questione sui videogiochi? Beh, ascoltiamo i podcast della Lega dei Videogiochi. A voi Giacomo Lucarini e il sottoscritto che dibattono sull'ultimo film dei Ghostbusters, Ghostbusters Legacy. Il miglior passaggio di consegne che potevamo mai auspicarci. Benvenuti in Antaniteca, puntata speciale, proprio per l'uscita dell'ultimo film della saga dei Ghostbusters che ho avuto il piacere di vedere con un amico. Un amico di lunga data, proveniente dai reconditi meandri del podcast, perché io l'ho conosciuto con un podcast, pensate, che si chiamava non Lega Nerd, Mondo Nerd, ed era il podcast di Lega Nerd. Sto parlando di Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo, buonasera.
Ciao, ciao Simone, ciao a tutti. Cosa mi hai ricordato? Roba del 2009.
Sì. Ma io ti ho conosciuto così, Giacomo. Quindi...
Sì.
Dei pionieri.
Eh sì, tu pensa che quel podcast era un programma radiofonico su una radio locale che diventava un podcast e poi è diventato un podcast e poi niente, è stato inglobato dalla rete. Però che belle esperienze, il podcast non morirà mai, viva il podcast!
Davvero, viva, viva, soprattutto in questa fase storica, hai visto, ha preso proprio il volo e appunto tu sei ospite qui come in Antaniteca, perché di solito il mio podcast, che si chiama Atariteca, parla di videogiochi, però si permette delle digressioni così artistiche, qualche puntata che è Antaniteca, cioè si parla di tutto, quelle puntate lì, capito?
Ma certo, con triplo scappellamento a destra per due, no?
Esatto, esatto. Perfetto. Vedi che hai afferrato il senso. Tra l'altro tu non sei neanche, diciamo, un newbo, perché sei già venuto ospite dei Cugini del Terribile, ti ricordi? Si fece quella bella puntata in occasione dell'uscita di Ghostbuster 2016, che ce ne pentiamo ancora amaramente di averla fatta, credo.
Non credo di ricordare la parte di 2016, mi dispiace.
Sì, fa male, è proprio dolorosa, a me fa male proprio la tempia, mi martella quando ci penso. Comunque ecco, dai Giacomo, ieri sera, che era giovedì 18, siamo andati a vederci questo spettacolo, perché si è dimostrato proprio un bello spettacolo. E le aspettative non sono state tradite, per una volta tanto. Per una volta tanto abbiamo visto un bel film, non credi?
Allora, sì. Io consiglio caldamente chi sta ascoltando questo podcast in tempo utile, nel senso il film Ghostbusters Legacy è ancora nelle sale. Vi consiglio di andare a scatola chiusa e andarlo a vedere. Se anagraficamente siete vicini ai 40 o sopra i 40... Cioè, questo film, soprattutto nella seconda parte, e non dico di più, vi darà dei colpi bassi nei sentimenti.
Sì, sì.
E sarà difficile trattenervi. Poi, da una parte non stiamo spoilerando, perché è una cosa che ampiamente tutti si aspettano, ma qui vi posso dire che probabilmente non è come ve lo aspettate. Possiamo dirlo che l'irruzione del passato nel presente non è del tutto come lo spettatore si potrebbe aspettare?
Sì, si può dire, perché è fatta con classe, perché questo film cita senza citare, poi alla fine, no? Ti ricorda qualcosa senza spiattellartelo in faccia, proprio spudoratamente, ma si ricollega con stile, non credi?
Giusto, giusto. Diamo anche un po' di contesto per chi non lo sapesse, no? Questo Ghostbusters, che in originale si intitola Ghostbusters Afterlife, poi in alcuni mercati europei è uscito come Ghostbusters Legacy, sì. Che non è un sottotitolo che porta benissimo, io mi ricordo Tron Legacy, no?
Sì,
non è,
è
esattamente
vero.
Un sottotitolo che porta benissimo economicamente parlando, non dico qualitativamente, quella è un'altra cosa. E è stato preso in mano dalla famiglia Reitman, quindi regista, no? Di padre in figlio, Ivan Reitman, regista dei due Ghostbusters originali, e Reitman figlio ha preso in mano questo film, che è un po', se vogliamo, una garanzia di qualità.
Sì.
E se devo dire la verità, il retaggio dei Ghostbusters, che insomma non credo sia un segreto che i protagonisti saranno i nipoti di Egon Spengler, insomma si capiva anche dal trailer, no?
Sì.
È un blockbuster, scritto comunque con tutti i dettami per piacere più o meno a tutti, ragazzini, vecchi de merda come noi,
sì.
Nostalgici, spettatore casual, però è un blockbuster che, a mio modestissimo avviso, appartiene alla razza dei pochi blockbuster che hanno un cuore.
Esatto, esatto.
Non sono fatti col righello.
Esatto. Non sono fatti con il template, non sono fatti con l'algoritmo inserito, no? Che funziona a pieno ritmo. È vero, c'è qualcosa di umano sotto e si sente, eh?
Esatto, esatto. Non, anche qui non voglio spoilerare, ma per me tutto questo film, per chi è particolarmente emozionale, una persona emozionale e sentimentale, si potrebbe intendere come un grandissimo omaggio, e non dico di più. Un grande omaggio, un grande atto d'amore, ok? Non solo per la saga nel suo complesso. E non fatevi ingannare dalla prima ora.
Quella che costruisce, infatti, quella.
La prima ora del film è quella necessaria, cioè deve prendere per mano tutti gli spettatori, più o meno preparati, che più o meno hanno visto il film, i più giovani, e li portano dentro. Dopodiché si parte, insomma, è la seconda ora, è un roller coaster, come dicono gli americani, no? Un po' di montagne russe che, non so se ha fatto anche a te questo effetto, tu dicevi del template. In realtà un template c'è, che negli ultimi anni si sta un po' affermando, cioè è il faccio un sequel 20, 30, 40 anni dopo e ricalco il capostipite, no?
Sì, è vero, sì. Sì, l'abbiamo visto già con il risveglio della forza, una cosa del
bravissimo.
Genere.
Bravissimo, quindi succedono le stesse cose, mascherate o comunque evidenti, e quindi il vecchio si sente a casa, il giovane vede una cosa già rodata che poi può ritrovare nell'altro film, però è come dire siete a casa, qui siete nel posto giusto, però c'è modo e modo per farlo. Secondo me, mio modestissimo avviso, questo Ghostbusters Legacy fila molto di più, è meno imbalsamato, meno ingessato anche del risveglio della forza, che tutto sommato è stato il meno peggio della nuova trilogia di Star Wars.
Esatto, tra l'altro guarda, ci pensavo giusto oggi, l'inizio del risveglio della forza, lo stile dell'inizio del risveglio della forza è condiviso da questo film, perché l'inizio di questo Ghostbusters inizia col gas a manetta, come iniziano i film di JJ, no? A bomba. Il boost iniziale c'ha la scenona d'azione con tanti scoppi e che non si scoppi, con tanti rumori, casini, scene convulse, e quello ho visto una cosa condivisa, oltre tra l'altro anche alla scenografia, perché abbiamo visto che c'è un pezzo di scenografia che sembra preso di peso dallo Star Trek del 2009, quello con quello stradone lungo, no? Con quel fienile.
Tra l'altro anche qui, a mio avviso, naturalmente una delle cose migliori che abbia fatto J.J. Abrams, il primo Star Trek.
Sì,
all'interno delle operazioni rinfreschiamo vecchi franchise, inventando ma non troppo, ricalcando ma non troppo. Devo dire che, ecco, certo, bisogna anche fare un disclaimer, ok? Che io voglio sempre mettere le mani avanti. Siamo nel 2021, i tempi sono cambiati, non esistono più ad alto budget commedie, diciamo, che possono essere provocatorie, caustiche, difficili per il botteghino. È chiaro che questo non è un Ghostbusters nel senso stretto del termine, è un nipote, questo film è un nipote dei Ghostbusters, perché Ghostbusters non era un film di fantascienza, era una commedia, sì, con i fantasmi, no? Questo credo che sia stato spesso detto, cioè erano tre Saturday Night Live che si sono messi davanti alla telecamera e hanno, non dico improvvisato tutto, ma insomma chi conosce un po' la storia del primo Ghostbusters lo sa, hanno fatto molte cose a braccio, cioè le battute migliori sono improvvisate, cioè era un lavoro di tre comici e un grande regista che li ha saputi tenere, insomma, abbastanza a bada.
L'ha saputi amministrare.
Il risultato è stato esplosivo, perché poi avevano anche un comparto tecnico eccellente che gli ha fatto degli effetti speciali eccezionali, eccetera. Però fondamentalmente era una commedia per adulti. Cioè io a mia figlia di 8 anni non glielo farei vedere il primo Ghostbusters.
No, ma anche perché non lo capirebbe, penso.
Alcune cose no, cioè è umorismo adulto. Questo invece è il nipotino di Ghostbusters, quindi qui questo una bambina di 8 anni, un bambino di 8 anni potrebbe tranquillamente vederlo con qualche salto sulla poltroncina, ma non c'è nulla di spaventoso.
Sì.
E non c'è nulla che non possa capire. Ecco, quindi per far capire che stiamo giocando in campi diversi e non bisogna aspettarsi lo stesso tipo di film, non la commedia sgangherata che fa pisciare da ridere con battutacce, ma un film familiare, di sentimenti, con azione, effetti speciali, gag, eccetera, però di dimensione familiare, ecco, diciamo così, che non è un male, è un cercare di fare qualcosa di diverso, perché i tempi sono cambiati, non siamo più 40 anni fa, è molto diverso.
No, ma infatti è molto bello questa cosa che per me poi tutto il film gira intorno al concetto appunto dell'ascito, no? Che lo dice anche Legacy, no? L'eredità. Il nonno in questo caso che lascia la nipote, e lo stesso abbiamo in questo caso il gruppo originario, il regista e il figlio del regista, che tentano di lasciare a una nuova generazione di spettatori qualcosa, ma tentando di aggiornarlo ai tempi in cui stanno i nipoti, no? Che infatti ho letto alcune critiche oggi sull'internet, qualche video di qualche saputello, no? Però non è uguale a prima, non è quel Ghostbuster che volevamo prima. E meno male, dico, e meno male che non è come lo volevamo
io
prima.
Io sinceramente vedere tre ultra sessantenni che vanno in le battutine e fanno... Cioè, non avrei voluto vederlo, sarebbe stato un triste spettacolo. Nel senso... Sì. Io diffido sempre dei critici, critichini, critichetti che non sanno mettere le cose nel loro contesto. Come vedi, noi abbiamo fatto un ragionamento che, insomma, secondo me rispetta anche l'intelligenza di chi ci ascolta, nel senso, i distinguo vanno fatti, cioè, non puoi aspettarti un film del 1984 fatto oggi nel 2021 da una major che ci spende 100 milioni. Non è la stessa cosa, sono cambiati i tempi, è cambiato il visto censura, è cambiato il pubblico, sono cambiate le aspettative. Cioè, noi siamo una parte minoritaria del pubblico, Simone, parliamoci chiaro. Anche chi di noi avrebbe voluto tre Ghostbuster con 60 anni per gamba che andavano in giro zoppicando e facendo battute, sì, allora paghiamo, facciamo una colletta e facciamo il film su Kickstarter con un crowdfunding.
Ma bisogna, a un certo punto bisognerebbe anche guardarsi allo specchio la mattina e vedere quella ruga che c'è e non nasconderla.
Altrimenti ti riguardi l'originale, non te lo toglie nessuno l'originale, è quello stesso discorso. Però scusami, in questo caso allora io voglio, Simone, cioè a questo punto faccio un attimo la Valeria Marini della Guzzanti, vorrei spezzare un'arancia in questo caso a favore dei Ghostbusters 2016, ok? Mm-hmm. Tanto vituperato e sbagliato, però concettualmente, Simone, il Ghostbusters del 2016 era un gruppo di comiche bravissime del Saturday Night Live messe insieme per fare un film sui fantasmi o con i fantasmi, una commedia con i fantasmi. Concettualmente era filologicamente corretto quello del 2016.
Sì, con quello vecchio sì, ha ricreato esattamente lo stesso contesto, no, in cui si doveva svolgere l'azione.
Poi lascia perdere che i tempi sono cambiati, la tipologia di umorismo è cambiata, magari loro sono anche ragazze che lavorano meglio singolarmente che in gruppo, no? Magari non c'era quell'affiatamento perché non hanno poi lavorato così tanto insieme nel Saturday Night Live. Però, secondo me, gli elementi presi da soli erano buoni, peccato che la sceneggiatura era un disastro. La sceneggiatura era un disastro, le battute erano un disastro, Paul Feig alla regia, che è uno che ha fatto solo le commedie tipo Le amiche della sposa, no?
Collacciate.
Sì, no, ma Le amiche della sposa era anche una bella commedia in realtà.
No, ma anche Spy, però... anche Spy a me non è dispiaciuto.
Spy, cioè, ma assolutamente, ma infatti c'era qualcosa che non ha funzionato in quel film, e secondo me è anche l'umorismo che l'hanno tenuto troppo scatologico. È andato male, non così male, però male al botteghino, cioè non è andato a guadagno, però non ha incassato poco, attenzione a quello del 2016, ha incassato bene, non abbastanza bene, quindi non è che è stato un disastro, non ha incassato abbastanza. Ecco, basta, qui finiscono le cose buone, tra virgolette, che posso dire dell'operazione del Ghostbusters 2016. Francamente, a mio modestissimo avviso, questo Ghostbusters 2021, Ghostbusters Legacy, è probabilmente la cosa migliore che ci poteva capitare, considerato tutto quello che poteva succedere e quello che è successo ad altri franchise.
No, è vero, è vero. Oltretutto questo, oltre a riproporci finalmente un degno successore, questo costruisce proprio le basi per una nuova trilogia, per nuove cose che potrebbero venire. Questo fa world building, questo film, capisci? Ed è bello, proprio sono soddisfattissimo io di questa cosa.
Devo dire che anch'io a distanza di un giorno, ragionandoci su mente fredda e litigando anche con gente in giro per il web...
Esatto.
No, non litigando, discutendo, solo con gente che merita. Gente che meritava, non gli youtuber che vanno a sputare sentenze senza neanche sapere quello di cui parlano esattamente. Ho capito però che per alcuni, per esempio miei colleghi più giovani, e quando dico giovani purtroppo ahimè intendo con 20 anni meno di me, dicevano, sì, io ho visto il Ghostbuster originale, ho visto questo, mi è sembrato molto un film molto pedante nel ripetere tutto quello che c'era nel primo film e battere sempre sulle stesse cose. E secondo me è giusto, perché ora magari c'è chi si fa il rewatch annuale di Ghostbusters, però magari per un ragazzo o un giovane o un critico o un cinefilo, un appassionato di cinema che magari si è visto Ghostbusters adesso, nel senso che ha 20 anni o poco più adesso, si è visto il film e guarda questo sequel, questo nuovo film, effettivamente col senno di poi probabilmente c'ha ragione. Perché chi ha vissuto Ghostbusters e c'ha tanti anni alle spalle e lo vive come un fatto emotivo, diciamo, no? Forse si vive anche in maniera diversa il film, ok?
Sì.
Possiamo dirlo, noi abbiamo pianto al cinema, cioè diciamo, Simone, confessiamolo, Boys Don't Cry.
Ci siamo Robby ranizzati,
Boys Don't Cry col cazzo, noi sì, Cry sì, Me sì. A River, cioè io ero... Non capivo più un cazzo, io avevo lacrimoni, poi ho visto sì la foto di Robby che piangeva in sala. Cioè, veramente, cioè, ragazzi, ma io credo che cioè chi ha vissuto l'adolescenza con Ghostbusters e sono 10, 15, 20 anni che aspettava un prodotto che continuasse in qualche modo in maniera degna quella storia, davanti a questo prodotto che ha tutti i suoi limiti, assolutamente sì, ha i suoi difetti, come aveva dei difetti enormi anche il primo Ghostbusters dell'84, non nascondiamoci dietro un dito.
Sì.
Cioè, se volendo possiamo, no, fargli le pulci e
i difetti. No, quello era un film sbilenco, sì, scollacciato, che però riusciva a tagliare il traguardo per primo, incredibilmente, è indubbio. Cioè...
Sì, e che è rimasto anche un film unico praticamente nella storia, sì. Cioè... non esistono altre commedie ibride così tanto, forse Men in Black a suo modo, no? Ha unito commedia e fantascienza, fantasy, sì, un po' così,
una commistione così armoniosa, è vero,
sì,
è vero,
il primo Men in Black, ma poi me ne vengono in mente veramente molto pochi che abbiano fatto ad altissimi livelli commedia e fantascienza o comunque qualcosa del genere. Ecco, detto ciò, con tutti i suoi difetti, questo film, cioè, ti dà un senso di, come dire, compiutezza, qualcosa si è compiuto.
Sì, 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 è vero.
E quindi per chi ha un attaccamento sentimentale, eccetera, ma secondo me anche spettatori meno preparati, cioè, davanti a questo film si possono emozionare, perché c'è una componente che non riveleremo, che comunque quando arriva è ben costruita, no?
Ma infatti volevo parlare con te di questa componente, perché io ho avuto modo di riflettere sulla cosa e già subodorare qualcosa in giro nel net, perché io ho il dubbio che ora, dopo questa prima ondata emotiva di noi che l'abbiamo apprezzato, che saremo penso la grande maggioranza, arriverà sicuramente qualcuno che punterà il dito contro questo film e lo accuserà di sciacallaggio, perché la grande major Sony del male, del diavolo, ha voluto speculare sulla morte di un attore per riavviare un franchise miliardario, capito? E io in un mondo dove i Novax si paragonano agli ebrei perché gli tocca farsi un vaccino che gli salva la vita, una cosa del genere è plausibilissima ormai, cioè la vedo molto probabile, la vedo già fatta, guarda Giacomo.
Ma senti, dipende, questo è veramente una questione di punti di vista, e secondo me, credimi, io sono uno che di solito, io faccio sempre il passo indietro, e quando soprattutto anche una cosa mi piace o mi prende troppo emotivamente, cerco di fare il passo indietro, vado sul piano astrale, tipo Doctor Strange quando c'è la proiezione astrale che esce dal suo corpo, e vedere le cose da lontano, no? E poi metto sui piatti della bilancia le due cose. Allora, devo dire che scusa, cambio stanza perché ho le bambine che sono...
Vai tranquillo.
Allora, devo dire che guardando questa operazione, è vero, si potrebbe anche accusare in questa maniera, ma il film e la storia sono realizzate, ripeto, con un'onestà. Cioè, io veramente ci spendo questa parola che non spenderei per nessun'altra opera cinematografica, sicuramente non la spenderei per Transformers.
No.
È fatto con un'onestà, una consapevolezza, comunque in certa misura anche un amore, che quando arrivi alla fine, t'ho detto, io l'ho inteso addirittura quasi come se l'intero film fosse un farewell, cioè un arrivederci, un omaggio, no?
Sì.
Un grande omaggio. E io la vedo così, cioè non riesco a vederla come una speculazione, sarebbe stato, cioè c'erano mille modi per usare questa cosa come dici te, no? Lo sappiamo tanto, questo è il segreto di Pulcinella, no? L'abbiamo detto fino ad ora, la figura di Egon Spengler, che è anche l'unico attore e personaggio ovviamente che è deceduto, quindi non c'è nel film, e quindi c'erano mille modi, e secondo me il modo in cui loro hanno comunque declinato questa cosa...
È il miglior omaggio, è il miglior omaggio possibile. È
io
il miglior
sfido
omaggio
chiunque
possibile.
Che ascolta qui andare a vedere il film, arrivare alla fine, guardarlo tutto, metabolizzarlo e poi esprimere la propria opinione. A mio avviso è veramente difficile trovare a questi livelli di budget, di blockbuster, eccetera, un'operazione che riesce ad avere un equilibrio di questo tipo e
sì.
Che porta e che manda in porto una cosa di questo tipo. Cioè, raga, ma di che stiamo parlando?
Con
cioè,
questi livelli, con questi budget, sì, con questi budget, sì, è ragionissimo. Sì,
ci
sì,
sono
sì,
dei
sì.
film dove i personaggi morti li liquidano in 3 secondi, no, no. Cioè, oppure li trattano male, oppure li fanno male in computer grafica. Cioè, guarda, purtroppo Star Wars è sempre il paragone sì. negativo, perdonatemi.
La pietra angolare a cui fare che, riferimento.
Cioè, Tarkin in CGI, ragazzi, era, cioè,
sì,
era
sì.
preso da una puntata di Rebels, praticamente.
Sì, sì,
ma,
sì.
Ma Indiana Jones, l'ultima crociata, cioè, non l'ultima crociata, nel senso, il teschio di cristallo.
Sì.
Purtroppo esiste quel film, prendete atto.
Un altro dolore alla tempia, guarda.
Non solo ignora praticamente quasi tutto quello che c'è stato, no, nell'ultima crociata, ma fa una battuta, beh sì, era chiaro, no, che Harry Jones Senior doveva morire perché già era anziano, non è che negli anni 50 poteva essere ancora vivo. Però, cioè, fa ridere come la sua figura viene praticamente annullata, non ha imparato nulla Indy, no, da quella cosa... Non lo so, io l'ho vissuta male anche questa cosa, no? Quindi c'è modo e modo di patteggiare con i personaggi barra gli attori scomparsi che non vogliono più comparire, morti, eccetera.
Ma poi guarda, è anche la confezione completa, perché anche il pacco, cioè che racchiude questo messaggio, è perfettamente confezionato in stile anni 80. Sembra, come
sì.
si è detto in sala, un film fatto a quei tempi là e trasportato attraverso un portale dimensionale qui, ora,
sì.
con le stesse luci, le stesse ombre, le stesse foschie, cioè è veramente incredibile il lavoro
sì.
che è stato fatto.
Sì,
no?
Questa per la prima volta io mi sento di dire, finalmente si può dire un film a anni 80 senza dire che cazzo, che palle gli anni 80, ora tutti ci pucciano il biscotto negli anni 80 perché va di moda, no? Pucciare il biscotto negli anni 80, e maledetto Stranger Things che ha aperto le porte definitivamente al revival degli anni 80 e tutte le storie ambientate negli anni 80. Invece questo film ha le stesse ingenuità degli anni 80.
Sì.
I bambini degli anni 80, cioè quelli proprio che sanno tutto, dal peso atomico del cobalto a...
sì.
Le stesse superficialità di trama e di scrittura, cioè i personaggi che vanno da una parte all'altra, trovano tutto, però cioè, non ti pesa mai, a differenza di altri prodotti, perché ha una leggerezza il film, ripeto, ha una leggerezza, una consapevolezza, una onestà nella messa in scena, no? Che poi non strafa mai con gli effetti speciali. Quando okay. può utilizzare dei pupazzoni.
È vero, verissimo.
Non strafa proprio anche, addirittura, cioè, anzi, io l'unica critica che mi sento di fargli, no? Cioè, fanno vedere pochi fantasmi, possiamo dirlo? Anche quando,
sì.
insomma, nell'ultimo atto, no? Dove dovrebbe esserci, insomma, il caos, sì. se ne vedono sì, boh, sì. quanti, 2, 3 in croce.
Sì, sì, è una Royal Rumble di fantasmi, ma alla fine si vedono sempre i soliti 2 o 3.
Ecco.
Solo la scena è per
quindi,
loro e basta.
Per dire che comunque... Non è un film, non è Transformers, perdonatemi, anche io lo uso sempre come paragone negativo, ma
a ribasso, secondo, sì.
io una delle migliori recensioni, no, lo so, a me mi piacciono i film di Transformers, l'ho visti tutti, però nel senso, la miglior recensione di un film che io abbia mai letto si riassume in due righe, era del primo Transformers, non mi ricordo chi l'aveva scritto, e diceva: guardare il film dei Transformers è come fissare una parete bianca mentre qualcuno ti prende a padellate in testa. Ed effettivamente, perché vedi le macchie di colore, no? Quando ti prendono, quando prendi le botte in testa. È perfetto. Io dissi: questa è la recensione perfetta. Ed è anche, no, degli effetti speciali esagerati. Perché veramente nel primo Transformers non si capiva un cazzo. Cioè, io arrivavo dal G1 con le trasformazioni, erano macchine, facevano e diventava, si capivano le trasformazioni. Sì. No, era un groviglio di roba nel primo Transformers, una roba allucinante. Ecco, e invece qui non c'è quell'effetto, non c'è quell'effetto. Cioè, anche quando poi vedi il pupazzone, è fatto bene.
È fatto bene quel pupazzone in quel supermercato, Madonna santa, mi ha fatto impressione.
Dirò,
anche a me
un'altra cosa ancora. C'era un altro rischio, il rischio di vedere quei mini Stay Puft del cazzo, che ci hanno fatto molto battage, no, all'inizio, i mini Marshmallow, i mini Stay Puft.
Mi fermo un attimo, lo sai una cosa che mi è dispiaciuta tanto? Che ci hanno forse anticipato troppo con i trailer. Perché,
anche secondo me.
No?
Anche secondo
comunque
me.
Dicevi quei mini Stay Puft che mi stavi dicendo?
Li hanno usati bene, poco e bene, esattamente anni 80, una scena... Mm-hmm. E poi un'altra dopo nel finale, ma insomma una scena e poi basta. Molto anni 80, molto Ghostbusters, capito?
Sì.
Cioè
sì,
potevano farli diventare il rischio, quello che io chiamo il rischio Minions, la mascottina stupida che poi scompare dappertutto, o addirittura peggio, che ne adotta uno il protagonista e se lo tiene sulla spalla, cioè una roba del... Sì. Invece no, meno male, sono cattivelli, stupidi, ma restano confinati dove devono rimanere. Qui si vede la differenza. Secondo me, qui si vede la differenza tra un Jason Reitman imbeccato dal padre, Ivan Reitman, e un regista a caso di 20 anni che è innamorato dei film degli anni 80 e sbaglia per amore o perché crede che le cose debbano essere fatte in una maniera. Invece lì c'è proprio gente che sa il fatto suo, a mio modestissimo avviso.
Poi la cosa bella che mi è piaciuta tanto, anche le scene post-crediti, non me le sarei mai aspettate in un film di Ghostbusters, invece me le sono ritrovate davanti in pieno modello e stile Marvel, ma sono tra l'altro tutte e due azzeccate, perché vabbè, la prima è per sollazzo, ma la seconda vai fuori dal cinema con un cuore grosso così, perché come hai detto te prima, finisce il film e sembra un addio, ok, è la chiusura di tutto, e poi dopo capisci che non è così. Grazie proprio a questo dettaglio, no?
Esatto. Ora, naturalmente no, non ve le riveleremo, perché no. Anche perché la prima è divertentissima. È proprio una scena che si vede che si sono divertiti da morire, cioè non stavano neanche recitando, secondo me, in quel momento. E non la riveleremo. La seconda si ricollega alla trama, no? E forse, ovviamente, se tutto andrà bene... incrociamo tutto l'incrociabile,
dice.
O forse no, cioè, o forse no, magari non so se sia il caso, È chiaro che, come tu hai notato però all'inizio del film, compare Sony, però compare produzione esecutiva anche di una certa Ghostbusters Corp.
Bravo, infatti mi è rimasto, ti ricordi? Sì, se ne è parlato.
Questo vuol dire che è stato creato, vabbè, succede spesso che vengano messe in piedi delle società che nascono e muoiono nello spazio di produzione di un film, naturalmente. Però che sia nata una società di produzione esecutiva che ha quel nome e che probabilmente potrebbe diventare quella che poi gestisce tutto il franchise.
Eh sì, ma io penso sia il punto di riferimento per il merchandising, per tutto quello che è conseguenziale, no?
Magari una serie animata, io me lo auguro. Io mi auguro, a parte mi auguro che, se non proprio Stranger Things, che ormai io Finn Wolfhard lo chiamo Stranger Things, perché sì, lui è il ragazzino di Stranger Things e purtroppo non ne esce. Comunque in questo film non è irritante, quindi va bene. Va già abbastanza bene così. Ma la ragazzina, ma ne vogliamo parlare? Questa
è la cosa migliore di tutto il film, quella ragazzina.
Questa McKenna Grace, si chiama
McKenna
lei.
McKenna Grace, mamma mia.
È una attrice mostruosa. A parte che l'hanno truccata, cioè con gli occhiali, i capelli, che è letteralmente la reincarnazione di Harold Ramis.
È proprio la vera nipote naturale, è proprio la sua vera nipote.
Cioè, sì, cioè, non esiste, è sua nipote. Cioè, ed è bravissima. Cioè, questa deve... Io poi lo voglio rivedere in lingua originale, però comunque riesce a recitare con la quasi impassibilità alla Egon. E con una passione invece quando parla di scienza che le si vede proprio negli occhi, no? È bravissima, questa ragazzina è bravissima. E io mi auguro che se vogliono proseguire il franchise, lei cresca con questa serie, perché lei può diventare veramente il cuore di eventuale futuro di Ghostbusters.
Sì, sì. Comunque io so che tu la pensi diversamente, ma io spero che continui a rimanere confinato nel cinema, perché ho paura che se sconfina nel serie TV, nella serie TV c'è il rischio di annacquamento, di andarsi a imbrodare, a inficiare in una valle di lacrime, ti ricordi? Diceva Walter nel Grande Le Mosche. Si entra in una valle di lacrime, forse, capisci?
Sì e no, nel senso sì, è molto più rischioso. D'altra parte dipende sempre chi se ne occupa. Cioè, se mi rimane Jason Reitman col padre, forse... Però, allora, è chiaro che l'obiettivo è altri due film al cinema. Questo a me mi sembra chiaro.
È palese, sì, è palese.
È palese, però dovesse anche arrivare una serie animata per bambini... Poi ricordiamoci, questi prodotti devono arrivare ai bambini. Cioè, noi dobbiamo tirar su una nuova generazione di appassionati di Ghostbusters, non noi vecchi de merda, che ormai abbiamo poche aspettative. Poi anche noi ovviamente muoviamo i soldi perché abbiamo potere d'acquisto, ma non lo so, te ce l'hai potere d'acquisto, io non è che ce l'abbia questo gran potere d'acquisto.
No, io ce l'ho, infatti ci porto la bimba, ci porto mia figlia e la indottrinerò.
Per comprare il merchandising che costa tantissimo naturalmente, quello proprio da collezionisti, alla fine della fiera se a me la Kenner mi ritirasse fuori i vecchi giocattoli di The Real Ghostbusters, io li comprerei tutti.
Ah, ho capito, ho capito. No, ma guarda che comunque una serie animata non sarei contrario, anzi, proprio per il motivo che hai detto tu, perché...
Tanto peggio di quelle che hanno fatto dopo.
È destinato a un pubblico come lo era il vecchio Ghostbuster, no? Alla fine dovrebbe andare a colpire in quel settore di marketing lì, i ragazzini, quindi va bene. È la serie TV che la vedo una cosa impegnativa, perché deve piacere, deve per forza, capito, riuscire a far qualcosa in più rispetto a quelle cose lì, e ora c'è veramente un panorama troppo, troppo difficile. Cioè, è difficile avere l'idea che ti permetta di portare avanti una serie senza che poi scada nel banale. È quello che mi preoccupa, ecco, della serie TV.
Vedremo. Secondo me loro proveranno a fare... Cioè, ora vediamo, aspettiamo la fine corsa al box office.
Sì, vediamo.
Se riusciranno a fare un sequel o se morirà lì. Che, detto fra noi, andrebbe anche bene, ripeto. Io non sono uno che... vuole per forza che le cose continuino, anzi io amo i film che finiscono, amo che finiscono anche magari in maniera aperta, amo le miniserie, cioè io amo i finali aperti perché li adoro, non sento la necessità di vedere dei sequel che solitamente sono delle merde, 99 su 100, e quindi io sarei anche a posto così, però il franchise Ghostbusters... che non sarà più il Ghostbusters nostro, questa è la pietra tombale su quel Ghostbusters.
Va bene, dai, ma va
però
bene.
Però va bene, il franchise Ghostbusters, ripeto, andrebbe gestito in una maniera dove comunque la componente comedy, la componente commedia brillante, anticonformista, un po' anche cattivella, è dura, la vedo dura farla coi ragazzini come diventerebbe adesso. E se no perde la sua identità, capito? Diventa uno Stranger Things coi fantasmi, esatto, invece che col Demogorgone o col sottosopra, e questo sarebbe un peccato. Quindi la vera differenza di Ghostbusters, cioè, se io voglio vedere Ghostbusters lo voglio vedere perché mi piace, mi voglio pisciare sotto da ridere e ridere con le battute,
non per vedere
un film per famiglia come è questo Ghostbusters Legacy. Però no, ripeto, questo film va benissimo per chiudere e riaprire. Adesso vedremo come va. Certo è che non hai un Ivan Reitman, cioè una tripletta che lavora allo stesso film come Ivan Reitman, Dan Aykroyd e
E Remy ormai non c'è più, poverino, però c'era Remy, lui,
erano loro il cuore della cosa.
E senti, parlando proprio di emozioni schiette pure, ma io ti volevo condividere con te quella che ho provato io, che a parte ho visto che era molto affine alla tua, ma io mi sono sentito quasi anche liberato, come quando mi sono trovato a vedere il finale di Rogue One. Una sensazione molto simile, cioè che vedi il finale di un film e dici cacchio, va bene così, andiamo avanti così. Hai provato anche te questa affinità con quello che c'è stato con Rogue One?
Vabbè, Rogue One...
forse l'hai odiato, io non lo so, non c'eri con noi.
No, non l'ho odiato, non l'ho odiato. Poi mi piacciono i film che finiscono male, quindi figurati. È stato coraggioso Rogue One, è stato anche un po' paraculo ovviamente con quella scena che tutti abbiamo fatto la ola dell'arrivo di Darth Vader.
Sì.
Il film vale solo per quello. E Rogue One è un ottimo film, ma perché? Perché non è un sequel, ma non è neanche un prequel che deve raccontare è una storia semi indipendente, perché poi ovviamente è fortemente collegata alla trama principale, però è una storia semi indipendente che comunque sai già come andrà a finire, cioè di merda, e hai questa tensione per tutto il film. Poi ci sono tre personaggi più riusciti secondo me degli ultimi anni di Star Wars, cioè Ciro Timue, che a me piace tantissimo. No, io sono tutto con la forza.
Chi era? Ah, oddio, sì, è Donnie Yen.
È un bellissimo personaggio lui. Cioè ci sono. Ora vediamo come sarà la serie su Cassian Andor. Io non mi aspetto granché. Uno, perché Diego Luna non aveva questo gran carisma neanche nel Rogue One. Sinceramente, un prequel. Di un personaggio che so già comunque che il suo arco l'aveva fatto bene
e si sa già dove andrà a finire, tra l'altro, lui, quindi
sì, ma cioè sarà un divertissement anche quello lì. Poi magari tirano fuori dalla manica un asso alla Mandalorian,
Senti un po', Giacomo, l'ultima domanda e poi ti lascio le tue cose. Ma hai notato che durante quella scena in cui ci sono tutte le sciagure, no, elencate per anno, no, manca il 1989, voglio dire, una statua della libertà che passeggia per New York dovrebbe essere elencata negli eventi che hanno scosso la civiltà umana, non credi?
Infatti io sono rimasto un attimo, come dire, interdetto, però non c'è volontà di bypassare il film del 1989, tant'è vero che, no, la libreria di Ray arriva direttamente dal film del 1989.
Esatto, sì, come l'occultoteca
di Ray, la sua libreria arriva da lì, quindi c'è continuity. Credo che sia strettamente legato solo ai tentati risvegli di Gozer. Lui alla fine del secondo film non c'entrava, no?
È vero, hai ragione.
Ho fatto questo ragionamento. No, ma perché ho fatto questo ragionamento qui? Perché qualcuno se l'era posto il problema. E qualcuno ha anche detto: ma perché non ha cercato di evocare un dio come nel film dell'84, no? Veniva fuori Marshmallow Man.
Sì.
Hey Puffed, no?
Sì,
in questo film, invece, nel 2021, no. No, esatto. Non cerca di evocare nessun, diciamo, no?
Nessuna creatura. Nessun campione per lui.
E detto forse perché anche qui, essendo l'ultima data già presente nelle profezie, no?
Sì.
Probabilmente non aveva più bisogno. Ho detto anche una. Poi chi se ne frega di questi dettagli.
Sì, vabbè, sono dettagli da nerdologia.
Però abbiamo visto, no? C'è stato l'eruzione del Krakatoa. Tunguska. E poi ovviamente l'84, insomma.
Vabbè, dai, Giacomo, io senti, ti ringrazio per la tua partecipazione a questa puntata di Antaniteca. e spero che insomma anche gli ascoltatori abbiano gradito il nostro punto di vista su questo bel film che insomma ci ha impressionati entrambi e sembra anche incontrare il favore della maggior parte dei fruitori. Quindi niente, io spero di riavere l'opportunità di riospitarti per un altro evento che possa scuotere il continuum spazio nerdorale, va bene?
Perché beh, abbiamo Matrix il 1 gennaio.
È vero, vero, è verissimo Giacomo, è verissimo. Bisogna risentirci a riguardo, hai capito?
Assolutamente, assolutamente. Poi per chi volesse, tanto mi possono trovare su Instagram, esatto, o su Facebook.
Giusto, va detto, Giacomo Lucarini, ed è rintracciabile su ogni piattaforma Instagram, Facebook, è redattore di Lega Nerd, è su YouTube, hai il tuo canale YouTube, hai anche Twitch, Giacomo?
Al momento no, sto lavorando solo su Lega Nerd, anche sul canale YouTube di Lega Nerd, consiglio di andare, che noi non siamo YouTuber da centinaia di migliaia di visualizzazioni, però facciamo solo video necessari, ecco, non facciamo,
diciamo così. Quindi un grande saluto e un abbraccio a Giacomo Lucarini. Giacomo, alla prossima, è stato un piacere.
Grazie Simone, a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.